Ci spostiamo con grande gioia al centro dello studio, un quadro della Madonna delle Lacrime di Siracusa è qui e ce lo ha portato Sua Eminenza il Cardinal Comastri, a cui diamo il buongiorno e il grazie come sempre.
Grazie a voi.
Eminenza, tra l'altro tutti i nostri telespettatori hanno pregato tante volte il rosario insieme a lei, un rosario che in questo mese di maggio in qualche modo ha quel sapore in più. Ma perché il mese di maggio è dedicato alla Madonna?
Il mese di maggio è il mese dei fiori per eccellenza. I prati, uno splendore di fiori, anche una margheritina è un capolavoro, ma in questo prato del mondo, possiamo dire, il fiore più bello che è sbocciato è la Madonna. Ecco perché il mese di maggio, il mese dei fiori, è dedicato a lei. E credo che sia un pensiero molto bello, molto delicato.
Siamo talmente abituati a sentire questa devozione per Maria che magari non ce lo poniamo come pensiero, ma come nasce la devozione alla Madonna?
Beh, i protestanti sostengono che la devozione alla Madonna sia piuttosto tardiva, per una specie di infatuazione della Chiesa Cattolica, dopo il Concilio di Efeso, che è del 431, ma non è assolutamente vero. La devozione alla Madonna nasce con il cristianesimo. Il primo devoto della Madonna chi è? L'angelo Gabriele. Si presenta alla Madonna, mandato da Dio, riferisce l'Evangelista Luca, e saluta Maria con queste parole meravigliose e impegnative. Gioisci, o piena di grazia, cioè piena della benevolenza di Dio, il Signore è con te. È un'espressione della devozione mariana. E la prima devota della Madonna chi è? Santa Elisabetta. Quando sente la voce di Maria, Elisabetta esclama: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Appena la tua voce è giunta al mio orecchio, il bambino ha fatto un salto nel mio grembo. Beata te che hai creduto». È devozione mariana. Possiamo poi andare a nozze di Cana. Voi pensate che dopo il miracolo gli sposi, quando seppero come erano andate le cose, non dissero alla Madonna: «È tutto merito tuo, tu hai interceduto, continua a fare così, prega per noi». E i serbi altrettanto. Ecco come nasce la devozione mariana. Quindi è assolutamente falso dire che è un'infatuazione tardiva. La devozione è nata con il Vangelo stesso. Tra l'altro, un particolare, nel 1917 è stato acquistato in Egitto un piccolo papiro, tra l'altro un po' lacerato, ma ancora ben leggibile. Questo papiro conteneva la preghiera «Sutum presidium», sotto la tua protezione ci rifugiamo Maria, madre di Dio, Teotoche, che questa affermazione è due secoli prima del Concilio di Efeso. Quindi la devozione mariana nasce con il cristianesimo.
Abbiamo visto come nasce nella cultura, nella Chiesa. In realtà non abbiamo mai chiesto a lei come nasce la sua di devozione mariana. Ha scritto tra l'altro tanti libri dedicati a Maria, alcuni li abbiamo anche raccontati qui in studio. Uno tra gli altri è piaciuto anche tanto a Papa Francesco. Io tra l'altro ho tra le mani un bigliettino che le ha scritto proprio il Papa di suo pugno a sua firma, che dice che il libro gli piace molto, lo vediamo anche qua in grafica. Come nasce la sua devozione mariana e soprattutto come è stato ricevere questo biglietto dal Papa, che poi è il custode per eccellenza di questa
città? Sì, io rimasi molto meravigliato quando ricevetti quel biglietto, dico sinceramente, perché questo libro ha una storia particolare. Tra l'altro ha 5 edizioni italiane e tradotto in 6 lingue.
Il libro, diciamolo, si chiama L'Angelo mi disse, ed è un'autobiografia di Maria, di fatto.
Ecco, perché ho scritto questa autobiografia? Ho pensato, ma chi è testimone dell'Annunciazione? L'angelo e la Madonna. L'angelo non credo che abbia parlato. Chi l'ha raccontato alla Chiesa, alla prima comunità cristiana? La Madonna. Chi ha raccontato la vista a Santa Elisabetta? Chi ha raccontato il Natale a Betlemme, la nascita a Betlemme? L'ha raccontato la Madonna. Allora io ho detto: senti Madonnina, come l'ha raccontato a loro, raccontalo anche a me. E l'ho cominciato come se parlasse la Madonna. Ho cominciato così dicendo: vivevo a Nazareth, era un piccolo villaggio, poche case, con una fontana al centro, come era allora. Allora la vita era molto semplice. Il paese, Nazareth, non è mai menzionato nella Bibbia, mai. Era proprio insignificante, soltanto con l'Annunciazione entra nella storia. Ho immaginato, ecco Maria che racconta: vivevo in una piccola casa, le mie giornate erano tutte normali ma belle, perché la mia anima era felice, felice di vivere. Ma un giorno fu diverso dagli altri, così racconta. Mi trovavo in casa, avevo sentito più volte nella preghiera del sabato, che la Madonna sicuramente frequentava, le parole della Genesi: «Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza ti schiaccerà il capo. Io più volte mi chiedevo, la Madonna che parla, ma chi sarà questa donna? Chi sarà questa discendenza? Un giorno la mia povera stanza si riempie di luce e vedo davanti a me un angelo. Faccio un salto di stupore. E l'angelo mi disse: gioisci, o piena di grazia, il Signore è con te. E lei stessa, è lei che lo racconta, io veni turbata. Senti un turbamento, le riferisce San Luca, e chi gliel'ha detto? La Madonna. E mi chiedevo, ma che senso ha questo saluto? Non feci in tempo che l'angelo subito spiegò. Conciperai un figlio, lo darà la luce, lo chiamerà Gesù. Ecco, ho raccontato tutta la vita come se fosse la Madonna a parlare. E questo fatto piacque anche a Papa Benedetto. Lui mi telefonò e mi disse, mi lesse il titolo in tedesco. Io non capii, ma che ha detto? E il titolo, l'angelo mi disse, mi è piaciuto tanto, è stata geniale questa idea di lasciar parlare la Madonna, perché credo che lei abbia avuto una vera ispirazione, lo ringrazio tanto. Lo mandai anche a Papa Francesco e Papa Francesco mi ha mandato quel biglietto. Pensa, tradotto in 6 lingue. La prima in tedesco, in francese, l'ange madì, in spagnolo, in portoghese, in polacco e in croato, perché la Croazia è una regione dove c'è tantissima devozione alla Madonna e i miei libri mariani sono tutti tradotti in croato.
A proposito di devozione alla Madonna, ci sono cose che riusciamo a capire più facilmente, o comunque ad associare più facilmente a Maria. La bandiera dell'Europa non è fra le prime cose che ci viene in mente, ma invece nasconde una storia importante a questo proposito.
Molti non sanno com'è nata la bandiera europea, ma anch'io onestamente non lo sapevo. Quando lessi la storia, rimasi incantato, anche un po' stupito, perché nel 1950 l'allora Consiglio d'Europa bandì un concorso tra i cittadini d'Europa per avere proposte per la bandiera, futura bandiera, che andava scelta. Vennero fatte migliaia e migliaia di proposte. La Commissione scelse questa bandiera che noi vediamo, che è una bandiera azzurra con 12 stelle. Chi la fa? Chi ha avuto questa idea? Un giovane di Strasburgo, Arsenio Heitz si chiamava. Questo giovane era devotissimo della Madonna ed era affascinato dall'apparizione della Madonna a Rue du Bac a Parigi, a Santa Caterina Labourée. La Madonna, 1830, prima di Lourdes, apparve questa umile suora e apparve con 12 stelle attorno al capo, con le mani aperte, dalle quali partivano dei raggi che indicavano le grazie che la Madonna dà con grande abbondanza a chi la invoca con tanta fede. Questo giovane rimase talmente affascinato da questa storia che le 12 stelle andarono a finire nella bandiera, nel bozzetto della bandiera. E quella bandiera proposta da Arsène Heitz è stata scelta. Molti diranno, forse c'è dietro una specie di trucco. No, no, pensa, il presidente della commissione era un ebreo. E gli fecero notare, ma gli stati dell'Europa non sono ancora 12. Poi adesso sono ancora di più. Ma lui fece notare, il numero 12 è il numero della pienezza. Quindi va bene, se sono di meno, se sono di più, indica la pienezza. Ebbene, quelle stelle vengono da Maria. Quell'azzurro parla di Maria. Mi permetto di dire, a questa Europa, tanto confusa, tanto smemorata delle sue origini, la Madonna ha fatto questo scherzetto. Voi mi avete dimenticato? Ebbene, ci penso io. Nella bandiera, ogni volta che sventola, sappiate che la bandiera viene da me.
Mario, piace anche a noi immaginarci Francesco in atteggiamento di preghiera rivolgersi alla Mamma Celeste.
Tommaso Arcelano, che è biografo di San Francesco, riferisce: Francesco circondava di amore indicibile la Vergine Maria perché con il suo sì ha reso nostro fratello il Signore della Maestà. Il sì dell'Annunciazione è un sì decisivo, è un sì che ha cambiato la storia, non c'è dubbio. Pensate, un giorno a Giorgio La Pira, meraviglioso sindaco di Firenze, dissero, in poche parole, secondo lei, come si potrebbe definire il cristianesimo? Lui rispose, io lo definirei così, Il cristianesimo è il sì di Maria con le sue meravigliose conseguenze. È bello, la bellissima sintesi per far capire quanto è importante il sì dell'Annunciazione. E non è semplice, perché Maria poteva dire: ma datemi, Signore Altissimo, delle garanzie. Io dico il mio sì. Maria ha pronunciato il suo sì fidandosi ciecamente di Dio. Non sapeva quali sarebbero stati gli sviluppi. Si è consegnata. E questo è un esempio meraviglioso. Maria è la donna del sì. La donna che si è consegnata totalmente a Dio. E quanto è bello. Capisco la devozione di San Francesco. Francesco capiva l'importanza di quel sì. Perché questo l'amava in modo straordinario. Mi permetto di dire, non c'è vero cristiano che non sia devoto di Maria. Non esiste un santo che non sia devoto di Maria.
E a questo proposito c'è un'altra persona a lei molto cara e anche qui molto devota a Maria, ovvero Madre Teresa di Calcutta. Quel rosario non si separava mai, tra l'altro decide di portarlo anche quando va a prendere il Nobel, nonostante le sia stato fortemente sconsigliato, Eminenza.
Quando venne deciso il Nobel per la pace per Madre Teresa, alcuni si permisero di dare un consiglio a Madre Teresa: madre, lei è sempre con la corona in mano, ma sappia che il Nobel non è un premio cattolico, il Nobel è un premio luterano e viene assegnato nel Parlamento di Oslo, un Parlamento luterano. Forse sarebbe bene che lei non si presentasse con la corona del rosario, perché lì la Madonna non è molto ben gradita. La madre ascoltò. Quando si presentò al Nobel, aveva in mano la corona più grossa che aveva e disse: non è una provocazione, è semplicemente coerenza. La Madonna fa parte della mia fede. La Madonna è un dono di Dio, è una scelta di Dio, perché Dio ama la collaborazione. E Maria, con il suo sì, ha offerto a Dio la più grande collaborazione, perché questa Maria è diventata con quel sì la più grande collaboratrice di Dio. Per questo io non posso separarmi dal rosario. E lei amava il rosario in modo straordinario. E una volta mi disse: il rosario io lo amo perché la Madonna è quello che è, ma anche per un secondo motivo. Mi ricorda la mia mamma. Quando Madre Teresa salutò la mamma nel 1928, Madre Teresa aveva 18 anni, nel 1910, alla stazione di Zagabria. Non ci sono più riviste. La mamma è morta nel 1972, ma Madre Teresa non poteva ritornare in Albania. In Albania ci fu il regime di Enver Hoxha, un regime ateo dalla Costituzione. È un paese ateo per Costituzione. E lei non era ben desiderata. La mamma non ha più potuto partecipare ad una santa messa. Non ha potuto mai più ricevere una comunione. Diceva Madre Teresa: mia mamma si è nutrita di rosari. Allora quando io prego il rosario, penso alla Madonna e mi ricordo anche della mia mamma. Per questo amo doppiamente il rosario.
Se pensiamo a qualcuno che amava il rosario, basti pensare ai misteri della luce, e che questa devozione per Maria ce l'ha avuta fino alla fine, è stato Giovanni Paolo II. È vero che aveva voluto un'immagine proprio di Maria che guardasse Piazza San Pietro?
Si vede quando il Papa prega l'Angelus oppure Regina Celi, molto spesso inquadrano quell'immagine. È una parete della Segreteria di Stato. Il Papa volle che venisse messa lì quell'immagine. Perché? Perché guarda verso il punto dell'attentato. Il 13 maggio 1981, ormai è storia, Aliaccia sparò due colpi, ecco l'immagine della Madonna, due colpi verso Giovanni Paolo II. Ebbene, un proiettile è entrato davanti ed è uscito dietro facendo una traiettoria curva, umanamente impossibile, per evitare sia il rene che il fegato. Quando Giovanni Paolo II seppe questo, disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna ha fermato il Papa sulla soglia della morte. E c'è un particolare. Mentre nel 2000 il Papa andò a Fatima, volle che io l'accompagnassi, allora era arcivescovo a Loreto, e provai una grande emozione. Dico sinceramente, il Papa quel giorno era trasfigurato. Se ricordate, Cardinal Sodano lesse la terza parte del segreto. E io ero in piazza, in questa enorme piazza di Fatima, ad ascoltare anch'io, meravigliato, anch'io non sapevo che fosse là. Ebbene, nel viaggio di ritorno, allora il Monsignor Zivice mi fece sedere accanto al Papa. Io mi permisi di chiedere, Padre Santo, ho saputo che lei è stato a Re Bibbia, ha incontrato Ali Accia, sì sì l'ho incontrato, ma si può sapere che vi siete detti? Lui mi disse, ho chiesto di restare solo, la vigilanza non voleva, sa, quello, matto com'era, poteva anche strozzarlo per dire, no? Sono andato solo. Appena mi ha visto mi ha chiesto, perché non sei morto? Io sono un tiratore perfetto. Tutto era stato studiato nei minimi dettagli. Io ho sparato bene, perché non sei morto? E feci, ed è Padre Santo che ha risposto. Ho risposto così, perché sopra il potere della tua rivoltella c'è la Madonna. Ecco perché sono qui, ecco perché non sono morto. E Papa mi disse, Ali Accia ascoltò tanto meravigliato e mi chiese anche, ma cos'è questa Fatima di cui sento parlare? Non lo puoi capire, lo capirai. Particolare. 2014, mese di dicembre, io allora ero arcipreste della Basilica di San Pietro, vennero nel mio ufficio e mi dissero, Eminenza, salga sopra, Ali Accia in Basilica. Oh mamma mia, io salì in Basilica e lo vidi da lontano, non mi avvicinai, e lui andò vicino alla tomba di Giovanni Paolo, con un bel mazzo di fiori bianchi, ricordo ancora, e mise i fiori davanti alla tomba di Giovanni Paolo e disse soltanto queste parole, oggi è il 27 dicembre, era il giorno in cui Giovanni Paolo andò a trovarlo a Re Bibbia. Quindi quel gesto, per la bontà, ha colpito anche il cuore duro di Ali Accia.
Eminenza, lei ha scritto un libro in cui racconta di tante conversioni nelle quali si avverte proprio l'impronta, la mano della Madonna. Ce ne può raccontare una o due?
Io credo che in tutte le conversioni ci sia la mano della Madonna, perché Gesù dalla croce ha detto a Maria, indicando Giovanni, donna, ecco tuo figlio, il che vuol dire fagli da mamma. E Maria ha preso sul serio queste parole. Io sono convinto che in paradiso non fa la vita di una pensionata, ma fa la vita di una donna madre, e consacrata madre dalla croce. Una conversione, direi, strepitosa. Quella del medico francese Alessi Carrel, notoriamente ateo. Andò a Lourdes perché all'ultimo momento venne a mancare il medico. E chiaramente in un pellegrinaggio di ammalati il medico è indispensabile. Avevano un po' di timore a chiederlo a lui. E lui invece accettò. Durante il viaggio fu di una gentilezza, di una dedizione commovente verso gli ammalati. E già questo dimostrava la predisposizione del cuore a ricevere la grazia. E notò un'ammalata, una certa Marie Ferrand, affetta da peritonite tubercolare all'ultimo stadio. Aveva un ventre enorme. Quando vide questa ammalata lui disse, ma siete matti a portare a Lourdes questa donna? Questa non torna a casa viva. Però lei disse, l'ho chiesto io. Arrivata a Lourdes, lei volle andare assolutamente alle piscine e alla grotta. Lui sconsigliò, ma lei disse, sono venuta per questo a Lourdes e io voglio andare alla grotta. Mentre stavano in preghiera davanti alla grotta, il medico alle spalle osservava. A un certo punto la preghiera andava avanti, invocazioni e le litanie, guarda questa donna e vede che il ventre si abbassa, le coperte scendono, pensa, oddio, mi hanno contagiato anche a me, è un'allucinazione. Si avvicina, tocca il ventre e non c'era più il gonfiore. E la malata fa, dottore, la Vergine mi ha guarito. Lui non riesce ad accettare il fatto. Perché lui diceva, Dio non c'è, i miracoli non ci sono. Ma se c'è il miracolo c'era. Ha raccontato lui stesso in questo libro. Io tra l'altro ho avuto in dono pochi giorni fa un'edizione vecchissima, Voyage à Lourdes. Questa, pensate, era già 49esimo migliaio. Questa è la traduzione italiana, già l'11esima edizione. lui racconta che a un certo punto andò in chiesa, nella chiesa della Madonna del Rosario, che è la prima costruita a Lourdes, dove ha lavorato anche il papà di Bernardetta. E quando è entrato in chiesa c'era un pellegrinaggio di contadini bretoni che si riconoscevano anche dal vestito che avevano. E lui si mette insieme a questi contadini e li guarda. Vede un contadino proprio in preghiera devota, inginocchiato davanti all'immagine della Madonna e dice: ma guarda, questo contadinello ignorante vede cose che io non vedo, sa qualcosa che io non so. E a un certo punto, lo racconta lui stesso qui nel libro, casca in ginocchio e dice: Vergine benedetta, hai vinto. Hai mandato in frantumi la corazza di orgoglio che mi impediva di vedere. Ora credo e ho un solo desiderio, perdutamente credere come un fraticello dall'anima candida. E ha raccontato questa conversione e anche il viaggio in questo libro, Viaggio a Lourdes. Tra l'altro in questo libro lui scrive anche: l'uomo ha bisogno di Dio per vivere, come ha bisogno dell'aria o ha bisogno dell'acqua, non si può fare a meno di Dio. E ha scritto cose stupende anche sulla preghiera. E pensa, in una sua, chiamiamola preghiera questa qui, si rivolge al Signore così. Questo è il 1938. Signore, io vi ringrazio di avermi conservato la vita più a lungo che la maggior parte dei miei compagni di un tempo. Lui è morto nel 1945 e conclude: Signore, che ogni minuto della mia vita sia consacrato a te per farti conoscere, per farti strada. È bello che un ateo convertito parli così: Signore, ogni minuto della mia vita sia consacrato a te. E chi l'ha portato tra i bracci? La Madonna. Ancora, se volete un'altra conversione, questa velocemente ancora più strepitosa, è un miracolo noto come miracolo di Calanda. L'ha raccontato Vittorio Messori. E Calanda è un villaggetto, un paesino dell'Aragona, la parte alta della Spagna, sulla parte destra. Bene, lì un giovane che era l'ottavo figlio di una famiglia molto povera, Pellicer. Ebbene, questo giovane, per alleggerire la famiglia, togliere una bocca da sfamare, va a lavorare presso un contadino che era un lontano parente della mamma. Mentre sta lavorando e sta sopra il mulo che tira il carro pieno di grano, cade dal mulo e la ruota del carro gli passa sopra. Era mese di luglio, fine luglio del 1937. La tibia resta lacerata. Passa un po' di tempo, cosa fare? Nessuna cura. Decidono di amputare la gamba. Viene amputata a Saragozza. E pensa, nell'ospedale c'è ancora il diario di questo, allora conservavano queste cose, di questo intervento, l'amputazione della gamba, 1937. Con questo moncherino, poverino, lui continua a fare la vita del mendicante, perché non vuole pesare sulla famiglia. Va a Saragozza dove c'era il santuario a Madonna del Pilar. Ogni giorno, come vediamo anche noi, spesse volte alle porte delle chiese, anche a Roma, gente che sta lì a chiedere l'elemosina. Lui chiede l'elemosina, però ogni mattina va dal fraticello e dice: dammi un po' di olio dalla lampada della Madonna. E unge il moncherino. Passa del tempo, 1937, poi si stanca di fare questa vita. Decide di tornare a casa. Tornata a casa, siamo al 1940, i primi giorni di marzo. Il 29 marzo, cosa accade? Alle 11 di sera era tagliato nel letto, coperto dal mantello del padre. La mamma, prima di spegnere non la luce, ma la lampada d'olio, va là e guarda e vede che ci sono due piedi. Pensa che sia un altro che abbia sul posto. Oh, che succede? Era rispuntato il piede. E lui stava dormendo, ha raccontato, che stava sognando di essere ancora davanti alla porta del santuario e di ungersi il piede. Il piede era rispuntato. Ebbene, venne fatto un processo addirittura, che conoscevano tutti la storia di questo figliolo, l'hanno tutti visto senza la gamba. Dopo l'hanno visto con la gamba e c'è tutta una testimonianza, tutta scritta, compresa quella dei medici. Tra l'altro andarono a vedere anche nell'angolo del cimitero dove venivano sepolti i resti umani. la cassetta dove era stata seppellita quella gamba era vuota. Il fatto è inaudito. Vittorio Messori, tanto che lo chiama il miracolo, e in spagnolo è il miracolo, cioè il miracolo per eccellenza, una gamba rispuntata.
Eminenza, quando stavamo preparando questa puntata, le abbiamo chiesto un santuario della Madonna a cui lei fosse particolarmente legato. Ovviamente ce ne sono tanti, ovviamente è stato, abbiamo citato prima Loreto, abbiamo citato Lourdes, però c'è un luogo che continua a parlarci ancora oggi ed è il santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, di cui tra l'altro è stato proprio lei a portarci sia il quadro che abbiamo lì, sia questa riproduzione dell'immagine della Madonna.
Ci sono stato a Siracusa nel 2003, erano 50 anni dalla cremazione, e andai e provai una grande emozione, dico sinceramente, e mentre guardavo la reliquia di queste lacrime, sono custodite queste lacrime, sono cristallizzate, io mi ricordo che mentre pregavo davanti alla Madonna dissi: Madonnina, ma perché hai pianto? Il pianto è un messaggio. Poi pensai, ha pianto in una casa, la casa è il simbolo della famiglia, ha pianto in una camera, la camera da letto che è il santuario della famiglia, ha pianto sopra una donna che aspettava un bambino doveva nascere. Allora quelle lacrime sono un messaggio chiaro. La Madonna ci ha detto: sta per arrivare una vera persecuzione nei confronti della famiglia. Pensa, il Papa Francesco, quando è stato in Georgia nel 2016, disse: è in atto una vera persecuzione contro il matrimonio e contro la famiglia. La Madonna a Siracusa ce l'ha detto in anteprima, ci ha avvisato. E allora è importante che noi difendiamo la famiglia. Maria Teresa di Calcutta, che è un fiore sbocciato dentro una meravigliosa famiglia, diceva: una famiglia che si divide è come una guerra dichiarata, con tante possibili vittime. Ed è vero. E lei aggiungeva: senza l'esempio di mio padre e di mia madre non ci sarebbe mai stata Maria Teresa di Calcutta. E il più bel dono che un padre può fare ai propri figli è amare la loro madre. E il primo dono che una madre può fare ai propri figli è amare il loro padre. La famiglia è la trave portante della società. Se cade la famiglia, casca il tetto, casca la società. A Siracusa la Madonna ce l'ha detto.
Eminenza, prima di lasciarci c'è una poesia dedicata proprio alla Madonna ed è stata composta da Trilussa.
Trilussa ha scritto delle poesie meravigliose. Quella sulla fede, per esempio, piaceva tanto a Giovanni Paolo I, che vi ricordo ancora quando la recitò in un'udienza con la cadenza tipica del Veneto, che comincia così: quella vecchietta cieca, e lui fece: quella vecchietta cieca. Ma quella sulla Madonna è intonata al momento. E dice così: quando ero ragazzino, mamma mia mi diceva: ricordati figliolo, quando ti senti veramente solo, tu prega un'Ave Maria, e l'anima da sola piglia il volo e si solleva con per magia. Ora so vecchio, il tempo mi è passato, la mamma da parecchio se n'è andata, ma quel consiglio non l'ho mai scordato, e quando mi sento veramente solo, io prego la Madonna benedetta, e l'anima da sola piglia il volo. A questo punto credo che diventi spontaneo pregare anche noi insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Auguro a tutti gli spettatori di continuare in casa, in famiglia, questa preghiera ogni sera, è la preghiera della famiglia.
Eminenza, in questo augurio noi la ringraziamo, la ringraziamo per essere stato con noi, per averci aperto le porte di questo mese di maggio e speriamo di rivederci ancora per, ecco, un momento così bello come può essere una semplice Ave Maria raccontata da un ragazzino perché si sente solo, come nel caso di Trilussa. Grazie a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Pomastri per essere stato con noi.
Buon mese di maggio.